Alcune settimane fa, l'8 aprile, il Campidoglio è tornato ad essere teatro dell'incoronazione di un poeta. 685 anni prima, nello stesso giorno e nello stesso luogo, veniva laureato Francesco Petrarca. È una storia curiosa da ascoltare dalla viva voce del nostro corrispondente da Roma. Buongiorno Checchino Antonini.
Buongiorno a chi ci ascolta, Omar Teoldi, ciao a te chiaramente, ciao Enrico Fassioli che so essere lì. Allora, Francesco Petrarca guardava all'antica Roma come a un modello di perfezione culturale e morale. Da quando la visitò la prima volta nel 1337, maturò il desiderio di essere incoronato poeta proprio in questa città, come nell'antichità. Negli anni successivi si impegnò a perfezionare la propria cultura e a costruire relazioni importanti per realizzare questo sogno. Nel 1340 ricevette due inviti prestigiosi, uno all'Università di Parigi e uno al Senato romano, entrambi per conferirgli la corona d'alloro, il simbolo della gloria poetica. Petrarca scelse Roma, però passò prima da Napoli, dove il re Romberto d'Angiò, un sovrano colto, amante delle arti, volle esaminarlo personalmente per 3 giorni prima di concedergli il permesso ufficiale di sostenere un esame pubblico davanti agli studiosi. Solo così fu dichiarato degno dell'incoronazione. Quel re avrebbe voluto che succedesse a Napoli, ma Petrarca rifiutò. E così, come hai detto già, l'8 aprile del 1341, giorno di Pasqua, si svolse una cerimonia solenne. Il Campidoglio venne decorato con arazzi e fiori. Le cronache narrano che giovani patrizi recitarono versi in onore di Roma, mentre altri portavano corone simboliche. Petrarca esordì citando versi delle Georgiche di Virgilio ed esaltò la poesia come valore universale, capace di elevare l'uomo e di tramandare la memoria storica. Dopo la cerimonia depose la corona che aveva ricevuto sulla tomba di San Pietro e poi ovviamente seguì un grande banchetto. Fatto curioso, il giorno dopo, mentre lasciava Roma, fu assalito e derubato dai briganti.
E da questa ricostruzione storica sembra quasi che fu Petrarca stesso a costruire la propria incoronazione.
Infatti, e prima di lui, ci aveva anche provato Dante Alighieri, ma il suo impegno politico lo rendeva una figura controversa agli occhi dell'establishment dell'epoca. Sia Petrarca sia Dante però furono figure pubbliche con un'aura paragonabile a quella delle rockstar di oggi. Erano riconosciuti ben oltre la loro città, influenzavano il dibattito politico e culturale, venivano copiati, imitati, citati, attiravano mecenati, corti e Petrarca in particolare viaggia continuamente tra corti e città europee, coltiva la propria fama, cura la circolazione delle sue opere e trasforma questa sua incoronazione in un grande evento che infatti è arrivato fino ai nostri giorni.
E il marketing culturale esisteva già nel 300, Checchino. E dopo Petrarca che ne è stato di questa tradizione?
Allora, dopo Petrarca si è ripetuta alcune volte. Per esempio Torquato Tasso avrebbe dovuto essere incoronato nel 1595, ma morì poco prima della cerimonia. Sappiamo di altre incoronazioni avvenute nel 700, ma ciò che è arrivato ai giorni nostri è più il mito che una pratica in uso. La corona d'alloro resta un simbolo potentissimo e basti guardare l'iconografia di Dante o dello stesso Petrarca.
E ora invece che cosa è cambiato? Perché si è tornati a parlarne?
Allora, stavolta la spinta è venuta dal basso, dalla Federazione Autori, che è una federazione che raccoglie autori di cinema, teatro e letteratura, e dalla Facoltà di Lettere della Sapienza, che hanno reinventato la tradizione incoronando proprio l'8 aprile Valerio Magrelli. Magrelli è nato a Roma nel 1957, scrittore, traduttore e professore ordinario di letteratura francese all'Università Roma III. A lui si deve per esempio un bellissimo libro su come gli scrittori stranieri hanno visto Roma nelle loro visite, nelle loro vite. Quello dell'incoronazione è un progetto ambizioso, dedicato alla celebrazione della parola poetica e del suo valore culturale e civile, e vorrebbe diventare nel tempo una sorta di Nobel della poesia italiana contemporanea, un premio alla carriera, coinvolgendo dal prossimo anno altre istituzioni culturali e altre associazioni di categoria.
E perché partire proprio da Valerio Magrelli per questa nuova tradizione?
Allora, Magrelli è sicuramente una delle figure più autorevoli della poesia contemporanea. Ho rivolto la tua domanda all'ideatore dell'evento, Alessandro Occhipinti Trigona, che a sua volta è autore pluripremiato per teatro e cinema e molto attivo nella promozione dell'associazionismo della categoria. Ebbene, a colpire i giurati sono state sia la profondità di pensiero, sia la passione dell'autore e la sua capacità di trasmettere la poesia che vive. Magrelli è molto comunicativo anche fuori dalla pagina ed è sembrato loro il candidato giusto per rompere una sorta di tetto di cristallo, per consentire alla poesia di vincere una certa marginalità rispetto alle altre arti. Pensa che lo stesso D'Annunzio si lamentava del fatto che i suoi romanzi vendessero un boato di copie, mentre invece dei suoi libri di poesia se ne vendevano solo poche centinaia di copie. Però a questo punto io ho voluto fare una controprova.
In che senso, Checchino? Dove l'hai cercata la controprova?
Allora, io ero incuriosito di come era stata accolta la premiazione da altri addetti ai lavori. Un po' mi risuonava la polemica di Eugenio Montale nella sua poesia I limoni verso i poeti laureati. Allora ho contattato il sistema bibliotecario romano, dove mi hanno spiegato che in città esistono almeno 3 circoli di poesia, dove decine di persone si incontrano almeno un paio di volte al mese per leggere, condividere e riflettere insieme. E uno di questi circoli si è molto evoluto, diventando la setta dei poeti estinti, che organizza eventi a pagamento, pensa, capaci di coinvolgere anche 150 persone in location prestigiose per dei reading dedicati a grandi autori.
Con i poeti estinti mi hai fatto tornare alla mente L'attimo fuggente, il film.
Ed è esattamente quello che è successo a loro. È un'esperienza che nasce nel 2013 su spinta di Emilio Fabio Torsello, giornalista e documentarista, e proprio lui mi ha spiegato che la poesia ci interpreta da parole ai nostri sentimenti e ci alleggerisce il carico della vita, un potere salvifico a cui lo stesso Torsello, insieme a un italianista, Mara Sabbia, hanno dedicato un volume appena uscito per Solferino, che si intitola «Sono tornato perché c'eri tu», la poesia che salva e come lo fa.
E questo titolo, «Sono tornato perché c'eri tu», infatti riprende un verso di Primo Levi, scritto all'indomani del ritorno dal Lager. Ma, insomma, cosa ne pensano questi poeti estinti dell'incoronazione di Magrelli? Com'è andata a finire la tua controprova, Checchino?
Allora, Torsello apprezza molto la scelta di Magrelli, quella di una poesia molto, molto lavorata, una poesia che non è di getto, ma nonostante questo è capace di parlare della quotidianità, che unisce una dimensione colta al racconto della vita vissuta, con una valenza molto alta di poesia civile. E per citare allora Magrelli, il sommo poeta dei nostri giorni, le poesie sono apparecchi per caricare senso, vanno sempre lette, rilette, lette.
E invece, tornando a Petrarca, la sua incoronazione avviene proprio al confine tra Medioevo e Umanesimo e forse segna il passaggio a un tempo in cui la poesia e l'uomo sarebbero tornati al centro della vita intellettuale.
E gli organizzatori dell'incoronazione mi hanno detto proprio che la speranza è quella di un nuovo umanesimo e con questo evento vorrebbero fare anche qualcosa di concreto per costruirlo.
Una sfida non da poco, ma il seme è stato gettato a Roma, vediamo se fiorirà. Grazie Checchino Antonini per questa tua corrispondenza.
Grazie a voi, buon ascolto a tutti e a tutte.
A presto.